Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Il cambiamento climatico e i suoi impatti sullo sport, sci, snowboard e tutto il resto. È il momento di ripensare le discipline invernali. E poi la storia di un'associazione che prova già a proporre un modo diverso di vivere gli sport in montagna. Una chiacchierata con Protect Our Winter. Questo è un podcast di approfondimento sportivo. Vuole raccontare lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti per analizzare e comprendere come l'economia, la politica, la cultura e la società influenzino e a loro volta siano influenzate dalle vicende dello sport. Questo podcast è per chi vuole sentire parlare di sport senza bandiere, preconcetti, semplicismi e titoli grossolani, vivendo lo sport per quello che è, parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è Line. Buongiorno a tutti e rieccoci per il consueto appuntamento settimanale con Line. Con quella di oggi siamo arrivati a 10 puntate, 10 settimane in cui ho provato a farvi comprendere e aggiornarvi sui mille e più modi in cui le vicende del mondo e dello sport si fondono e si plasmano. 10 anche il voto che si merita a pieno Pecco Bagnaia, freschissimo nuovo campione del mondo di MotoGP. Super stagione per lui, che a metà campionato aveva 91 punti di svantaggio dal primo in classifica. Dopo la pausa estiva però è ripartito alla grande e praticamente non ha più sbagliato, riuscendo in quella che è un'impresa storica. Infatti è il primo pilota italiano a vincere un mondiale dal 2009, ovvero l'ultimo di Valentino Rossi, e mai nessuno era riuscito a farlo partendo da un tale distacco. Complimenti a lui e complimenti anche alla Ducati, perché questa è anche la vittoria della Ducati. Un suo pilota non vinceva un mondiale dal 2007, fu Casey Stoner allora, e addirittura un pilota italiano non vinceva su una moto italiana dal 1972, ovvero 50 anni tondi tondi. Qua su Line ve ne avevo parlato già la settimana scorsa, proprio per evitare di seguire la coda dei grandi media, quindi per capire il valore reale di questa vittoria, oltre alle statistiche che vi ho citato prima, vi rimando alla puntata 9. Anche perché cose di cui parlare ce ne sono e come, e purtroppo dobbiamo partire da notizie infelici. Il nostro paese ha una lunga storia di importazioni dall'America, dalle varie mode, alla musica, per arrivare al cinema. A volte però giungono da noi ombre oscure, come quelle che stanno calando sulla ginnastica ritmica. Esattamente come è successo in altri paesi, Stati Uniti in primis, stanno spuntando come funghi i racconti di ragazze e ragazzine che lamentano di essere state maltrattate e di aver subito abusi fisici e psicologici per rientrare negli alti parametri del Centro Federale di Desio, il luogo in cui nascono i molti successi delle farfalle, come vengono chiamate le ragazze della nazionale italiana. La prima a denunciare è stata Nina Corradini, 19 anni, che a Repubblica ha raccontato di essere stata vittima di offese e umiliazioni varie. Tutto ruota attorno al peso. Corradini ha raccontato che tutte le ragazze venivano messe sulla bilancia e se il peso non era quello che l'allenatrice voleva, partivano insulti e offese. Cito dal suo racconto: «L'allenatrice mi ripeteva ogni giorno: vergognati, mangia di meno, come fai a vederti allo specchio, ma davvero riesci a guardarti?» Dopo di lei, altre ragazze hanno raccontato la loro esperienza, sempre analoga. Chi non mangiava arrivando a sfiorare bulimia e anoressia, chi prendeva lassativi, chi lamenta addirittura una sorta di lavaggio del cervello per trasformare il proprio peso in un senso di colpa. Il tutto a ragazzine di 12-13 anni, spesso anche meno. Ovviamente la ginnastica ritmica adesso è nel caos più totale, perché stiamo parlando di una realtà sportiva di primissimo livello, invidiata e stimata da tutto il mondo. La procura di Brescia ha fatto partire le indagini, quindi prima di dare veri e propri giudizi è sempre bene aspettare di comprendere cosa sia realmente successo. Tuttavia, è veramente improbabile che tutte queste ragazze si siano inventate queste storie, soprattutto alla luce di quanto successo in altri paesi, dove oltre agli abusi psicologici si parlava anche di molestie, cosa che per fortuna non sembra rientrare in questo caso. Le attenzioni ora sono tutte sull'allenatrice della nazionale, Emanuela Maccarani, in carica dal 1996, che fino a qualche tempo fa era un guru della specialità. Si diceva che ci fosse la fila delle altre nazionali per assumerla come allenatrice e oggi invece si ritrova sola, solissima. Le alte cariche dello sport, da Bodi a Malagò fino a Tecchi, il direttore della Federazione Nazionale di Ginnastica, hanno messo da subito le mani avanti, dicendosi volenterosi di punire i responsabili, ma al tempo stesso hanno detto di voler aspettare i risultati delle indagini, cercando di difendere e salvare la faccia del movimento nazionale. Sicuramente la ginnastica ritmica è una disciplina molto tecnica, che richiede molto allenamento e ancora più sacrifici, ed è certo che la questione fisica sia fondamentale. Nel nome dello sport e delle ambizioni, tuttavia, non si possono superare certi limiti e i racconti delle ragazze non è che li superano, li devastano. Come può un domani un genitore pensare di portare la figlia in un contesto in cui aleggia una nomea di competizione eccessiva e violenza psicologica? La realtà, in attesa di sapere chi sono realmente i responsabili, è questa ed è compito delle istituzioni dare delle risposte. Tra una decina di giorni il mondo entrerà nel vortice dei mondiali di calcio in Qatar e questa che vi ho fatto sentire è parte della sigla ufficiale che ci accompagnerà per un mesetto. Su Linee, come sempre, porterò avanti l'attenzione per tutto quello che succede fuori dal Qatar, ma è innegabile che adesso in quel piccolo paese in mezzo al deserto ci sia una mega calamita che attira a sé tutte le attenzioni. Questo succede sempre. Figurarsi nel mondiale più unico della storia, fatto in inverno in un paese che non ha alcuna tradizione calcistica e che, dal momento della sua assegnazione, si porta dietro ombre di ogni genere. Proprio per questo la FIFA ha diffuso un comunicato ufficiale in cui, riassumendo, invita tutte le nazionali a smetterla di fare storie e pensare solo a giocare, aggiungendo che il Qatar è un paese dove non esiste alcuna discriminazione e tutto è perfetto. Piccola pausa per fare una faccia di dissenso e disapprovazione. Il riferimento implicito è all'Australia e a quel video di cui vi ho parlato nella scorsa puntata in cui condannavano ufficialmente il Qatar come paese ospitante. Ma la maggior parte dei paesi la vede come la FIFA, ovvero siamo qui solo per giocare, o come l'Australia? È quello che ha chiesto il sito di Sport The Athletic, faro mondiale per il giornalismo sportivo, che ha provato a girare questa stessa domanda a tutte le nazionali che prenderanno parte al mondiale. Delle 32 totali, 30, se togliamo il Qatar e l'Australia, che sono i due poli opposti della questione, solo Belgio e Danimarca si sono schierate al 100% con l'Australia. 21 non hanno risposto, mentre le altre hanno detto di rifarsi ai principi dell'UEFA Working Group, un collettivo di federazioni che ha già chiesto alla FIFA di stanziare un fondo per aiutare i migranti lavoratori in Qatar. Ma tuttavia nessuna di queste ha intenzione di fare qualcosa di simile all'Australia. Ma la riprova che lo stesso Qatar sa di essere al centro dell'attenzione e che quindi per questo ha parecchia polvere da nascondere sotto il tappeto arriva da un'inchiesta delle New York Times che ha raccontato quello che hanno vissuto alcuni gruppi di tifosi organizzati contattati direttamente dal Qatar. Questi gruppi di tifosi sono vari fan club sparsi in giro per il mondo che si stanno organizzando per andare ai mondiali. Il Qatar li ha contattati e assunti a tutti gli effetti per diventare dei perfetti tifosi. Il Qatar paga praticamente tutto, ma loro devono essere sempre festosi negli stadi, non fare il minimo problema, esaltare la grandezza del Qatar non solo negli impianti, ma soprattutto sui social, dove avrebbero anche il compito di segnalare i commenti e i profili che parlano male del mondiale. Fa un po' preoccupare, onestamente, soprattutto perché la FIFA è mega schierata, come vi ho detto, ed è certo che questi saranno dei mondiali in grado di segnare il presente, per una volta non solo dal punto di vista sportivo.
Tonight, Kyrie Irving on the defensive again.
I cannot be anti-Semitic if I know where I come from.
Speaking to reporters today, the Brooklyn Nets star again refused to apologize for posting a link to an anti-Semitic film which denies the Holocaust and falsely blames Jews for slavery.
Rovinarsi con le proprie mani dovrebbe diventare un sinonimo di Kyrie Irving. Nell'ultima puntata avevo raccontato che si sta cacciando in un bel guaio per aver postato su Twitter il suo sostegno a una serie di tesi antisemitiche contenute in un documentario. I Brooklyn Nets e la sua squadra non l'avevano presa bene, ma sembrava che tutto potesse rientrare nel filone uscite infelici e basta. Invece il caso sta montando sempre di più, soprattutto perché Irving non ha voluto scusarsi immediatamente. La Nike allora, esattamente come ha fatto Adidas con Kanye West, ha deciso di chiudere la sponsorizzazione, annullando il lancio dell'ultimo modello di scarpe dedicato proprio a Irving. Anche i Nets lo hanno sospeso, soprattutto perché nel colloquio che Irving ha avuto con Adam Silver, il capo dell'NBA, non ha detto che era dispiaciuto e anzi ha detto che forse la parte antisemitica era un po' oscura, ma poteva comunque starci. Insomma, non proprio quello che ci si aspettava da lui. Alla fine le scuse via Instagram sono arrivate e Irving ha cercato di giustificare il ritardo dicendo che all'inizio lui si è arrabbiato perché gli davano dell'antisemita, senza pensare che il documentario è comunque antisemita e molte persone quindi possono sentirsi offese. Non è bastato a Nike e non è bastato ai Nets, che lo hanno allontanato dalla loro squadra, sottolineando che tutto quello che riguarda il giocatore non riguarda loro. Questo anche perché a New York vivono più di 1 milione di ebrei e circa il 60% sta proprio a Brooklyn, la zona dove c'è lo stadio dei Nets. Quindi forse Irving dovrà fare passi importanti, non solo delle scuse pubbliche, ma anche tipo incontrare i leader della comunità ebraica per scusarsi. Ma sono comunque molti i tifosi che non lo vogliono più vedere. Morale, se sei uno sportivo nel 2022 devi pensare e pesare ogni dichiarazione, perché non sono più i tempi in cui i panni sporchi si lavavano in casa. Tra i panni sporchi del mondo contemporaneo c'è sicuramente il cambiamento climatico, grossa sfida di questo secolo per l'umanità. In questa puntata vi parlerò dell'impatto che può avere sullo sport e sulla necessità quindi di ripensare alcune situazioni. Un esempio arriva dal mondo delle auto. Per la prossima edizione della Dakar, la corsa di auto, moto e camion che si fa nel deserto, la Audi parteciperà per la seconda volta con un'auto elettrica. Un'auto futuristica che è un capolavoro di ingegneria perché deve correre nel deserto con tutte le problematiche del caso e che è anche in grado di ottenere risultati vincenti, dato che è arrivata prima in 4 gare dell'edizione 2022 e ha anche vinto altre corse analoghe sempre nel deserto. Questo è un cambio di prospettiva che potrebbe spingere molte altre case del motorsport a provare a realizzare un progetto analogo. Sono piccoli passi, ma fondamentali, perché nel mondo dei motori ci sono tante persone con veramente molti soldi e sicuramente il loro contributo può essere molto importante contro il cambiamento climatico. Quello che avete appena sentito è l'inconfondibile rumore degli sci che scivolano sulla neve. Per chi è abituato a vivere lo sport in montagna, sono suoni che evocano immagini e sensazioni chiare, limpide, come se fossimo lì, adesso. Ecco, adesso, perché non sappiamo se potremo esserci anche un domani. Lo so che può suonare eccessivo, allarmistico e tutto quello che volete, ma il rischio sta già lanciando i suoi primi segnali. Le gare di Coppa del Mondo di sci delle scorse settimane sono state cancellate e rimangono molti dubbi su quali tra quelle in programma verranno effettivamente disputate. Sono tanti quelli che invocano la necessità di ripensare lo sci e il rapporto con la montagna, sia a livello professionistico sia amatoriale. Certo, perché il problema non riguarda solo chi gareggia ai massimi livelli, ma anche chi lo fa per puro diletto. Dopo il Covid, il problema energetico e climatico ha già fatto salire almeno del 10% il prezzo degli ski pass, che ora è praticamente impossibile pagare meno di 60 euro al giorno. La settimana bianca da cine panettone, quindi, diventa una possibilità per pochissimi. Ma al di là dei costi, c'è un problema di materia prima: manca la neve. Secondo l'indagine del centro di ricerca Oirac Research di Bolzano, con un aumento delle temperature di 4 gradi, la percentuale di impianti sciistici accessibili si ridurrebbe al 12% rispetto a quelli attuali, ovvero a circa 180 sui 1500 attualmente in funzione. Un dato allarmante, considerato che sulle Alpi entro il 2050 è stimato un innalzamento delle temperature tra i 2 e i 3 gradi. Insomma, un disastro. Di tutto questo ho parlato con il giornalista esperto di sport invernali Max Vergani, con cui siamo partiti proprio dall'attualità se oggi lo sci rischia effettivamente di sparire, per arrivare alle soluzioni per il futuro.
No, direi di no, perché comunque stiamo vedendo già in questi giorni, con un piccolo cambiamento del clima, la neve è già ricomparsa sulle montagne, sono sicuro che la stagione, quella vera, non avrà problemi particolari. La realtà è che tutti, credo, ce ne stiamo rendendo conto, forse tranne la Federazione Internazionale di Sci, che stila i calendari delle gare. Ormai la stagione invernale si è contratta e si è spostata più avanti, insomma, ormai questo è palese da almeno 10 anni, insomma, non è una novità. I turisti già si sono adeguati da anni, perché ormai i turisti cominciano ad andare a sciare dopo l'Immacolata, diciamo, per cui a dicembre, e continuano poi magari fino ad aprile, perché poi succede che se hai un inverno particolarmente nevoso, poi alla fine si riesce a sciare anche ad aprile. Insomma, l'atmosfera che accompagna lo sci e gli sport invernali in generale è impagabile. Quindi, per tornare alla tua domanda, io non credo che lo sport sia a rischio, probabilmente, credo, quasi certamente si dovrà adeguare ai ritmi, ai nuovi ritmi della natura che sono cambiati.
L'inverno si sta riducendo, da qui in avanti sarà sempre così, sarà sempre più breve, magari in un periodo limitato dell'anno. Questo inevitabilmente porta chi deve organizzare lo sci professionistico a riorganizzarlo, perché oggi il calendario è molto lungo, inizia fino a ottobre, inizio novembre, arriva fino a marzo, tante gare, insomma bisogna un po', questo sì, ripensarlo, anche perché il valore dello sci professionistico non è soltanto nella gara, ma è chiaramente in tutto il circuito economico che si muove attorno a queste gare.
Lo sci è comunque, non solo lo sci, perché poi si tende da italiani a pensare principalmente allo sci, in realtà sono tutti gli sport della montagna, gli sport invernali, sono una delle pochissime, se non l'unica, attività sportiva professionistica a portare un indotto diretto sull'economia della montagna. In questo caso è stato calcolato che solo in Italia sono circa 12-14 miliardi, dipende dalla stagione, il valore dell'indotto generato dallo sci agonistico, quindi tutto ciò che sta intorno alle gare, i tifosi, gli alberghi, i ristoranti, le squadre, i viaggi, eccetera, eccetera. Sono, vuol dire, mezza finanziaria, voglio dire, non stiamo parlando di poco. Più c'è tutto il turismo, quindi stiamo parlando di valori assoluti. Sicuramente vanno salvaguardati, sicuramente va salvaguardata la montagna, che è da sempre un ambiente fragile. Ricordo solo così, per i più distratti, che se non ci fossero state le attività sportive di montagna, la montagna sarebbe sostanzialmente spopolata ormai, perché fino agli anni 50-60 la montagna viveva soltanto di agricoltura e poco più legname, queste cose qua. Quindi è un ambiente delicato, è un ambiente che va salvaguardato anche e soprattutto seguendo le regole della così tanto menzionata sostenibilità, però sicuramente io sono certo che resterà.
La situazione diventerà sempre più calda, quindi sempre peggiore dal punto di vista dello sci. Come si fa a mettere insieme a questo punto due elementi che forse sembrano essere un po' in contrasto, ovvero da una parte il fronteggiare questa situazione climatica, dall'altro la necessità di muovere questo indotto economico di cui parlavi, e quindi necessariamente serve avere un calendario ampio con tante gare, insomma bisognerebbe trovare il modo di massimizzare al massimo poche gare, però insomma non è semplice.
Assolutamente non è semplice, ci sono però alcune idee che girano da qualche anno e forse qualcuna di queste potrebbe essere presa seriamente in considerazione e diventare un progetto concreto. Ad esempio, la prima, diciamo, tanto per semplificare, seguire un modello automobilistico, cioè le grandi tappe classiche, ampliarle anche a tutta la settimana, generalmente si gareggia ovviamente solo nel weekend o poco più, riducendo così gli spostamenti tra le varie località per gare infrasettimanali, cose di questo genere, aumentando il numero di gare per queste località importanti e però concentrando l'impegno in meno mesi, perché se tu devi andare in 7-8 posti, in ogni posto fai 5-6 gare anziché farne 2-3 massimo, tu capisci che mantieni lo stesso numero di gare, però devi girare molto meno, inquini molto meno, ti sposti molto meno, stai in località che hanno una tradizione solida e non rischi che le gare saltino, e crei anche un'attenzione, un'aspettativa probabilmente maggiore nel pubblico. Oppure c'è un'altra scuola di pensiero, diciamo, quella che dice Beh, tutte le squadre, ormai tutte le estati sono in, nell'emisfero australe, no? In Argentina, in Cile, per fare allenamento, perché solo da quelle parti si riesce a trovare d'estate ormai le condizioni ideali per poter fare un buon allenamento. Bene, cominciamo con qualche gara già ad agosto-settembre, poi saltiamo il periodo difficile di ottobre, che ormai da qualche anno ci sta dicendo che non vuole gare in assoluto, e riprendiamo a dicembre e completiamo la stagione. Potrebbe essere anche questa un'idea, la vedo un po' più difficile da realizzare, perché intanto passa tantissimo tempo fra agosto, settembre e poi l'inverno vero, ma soprattutto quale interesse può suscitare una gara di sci in agosto, quando ci sono sport molto più nobili per quella stagione, vedi l'atletica, vedi il tennis, vedi tantissimi altri sport. Quindi la stagionalità ha anche la sua importanza.
Sì, certo, io ho ricordi personali di quelle che potremmo definire tradizioni di famiglia, con le prime gare di sci che apparivano in televisione e il classico pensiero: ho voglia di andare a sciare. Quindi questa concessione, esatto, questa connessione immediata. Questo ci permette anche proprio di passare dallo sci dei professionisti allo sci amatoriale. Dicevo prima, è uno sport, insomma, in cui queste due sfere sono molto simili, nel senso che al di là del discorso allenamenti, di impegno, eccetera, si può vivere e amare tanto la montagna a livello puramente amatoriale. Però, insomma, da questo punto si aprono diverse problematiche, perché lo sci, abbiamo visto, ha vissuto un periodo difficile durante il Covid, dove per, insomma, ragioni diverse non si poteva andare a sciare. Adesso si mischiano il problema legato al riscaldamento climatico, al costo dell'energia, di far funzionare gli impianti, un generale aumento costo della vita. Insomma, sono tanti i bastoni tra le ruote nei confronti dello sci. C'è, secondo te, la possibilità che a causa di tutto questo lo sci diventi ancora di più uno sport elitario, che quindi vada un po' a perdere una sua valenza più nazionale, ma vada a riguardare soltanto chi ha la possibilità di spendere così tanto per andare a sciare?
Non c'è dubbio che lo sport, gli sport della montagna, lo sci in particolar modo, diventerà più costoso quest'inverno e probabilmente anche negli inverni prossimi. In particolar modo gli impianti quest'inverno, e già lo vediamo dai primi listini sugli ski pass, saranno più cari. È chiaro che tutto va a impattare sulla famiglia che è appassionata di sci e vuole andare a prendersi qualche giorno di relax in montagna. Bisogna dire che l'uomo, essendo essere intelligente, si adegua, si adatta da sempre a questo genere di situazioni. Ad esempio, parlavamo dei problemi durante il Covid. Bene, è aumentato esponenzialmente il numero di praticanti dello sci alpinismo e dello snowboard alpinismo, che non si conosce ancora poco, ma è in crescita. Cioè, la gente, alla fine, gli appassionati, quelli che vogliono andare in montagna, si adeguano in qualche modo. Se si arriverà a dei livelli troppo costosi per passare due giornate comprando lo ski pass, qualcuno, molti più di qualcuno, si adeguerà senza comprarlo lo ski pass, andrà con le pelli e risalirà le montagne e poi scenderà sciando. Sicuramente non siamo in uno scenario ottimale. Chi ha più disponibilità economica ha più facilità di passare periodi lunghi in montagna, e proprio per quello è importantissimo supportare le piccole stazioni, i piccoli impianti che sono magari vicino alle città, che ti permettono di andare e tornare in giornata e però di sciare lo stesso. Credo che sia alto il livello di consapevolezza del fatto che, insomma, una tradizione come quella degli sport di montagna non si può perdere assolutamente.
Certo, infatti noi stiamo trattando questo argomento non soltanto perché è un podcast sportivo, non soltanto perché gli appassionati degli sport invernali della montagna sono tantissimi, ma anche perché, come Milano, Cortina in generale, possiamo dire come Italia, ci stiamo preparando alle Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026. E questo ci permette di agganciarci a un lavoro, un libro a cui hai lavorato nell'ultimo periodo, che si chiama Cortina 41, e va a raccontare l'altro grande momento in cui Cortina è stata protagonista dello sport internazionale quando ha organizzato i mondiali di sci proprio a Cortina nel 1941, mondiali che però, come dire, tecnicamente quasi non esistono. Una storia
particolare. Non esistono. È una storia molto particolare del motivo per cui mi girava nella testa da tanto tempo, e la scorsa estate ho trovato finalmente un po' di tempo per scriverla. C'è questa cosa strana, questa entità, questo campionato del mondo di sci, come si chiamava allora, ma comprendeva anche il salto, il fondo, la gara delle pattuglie militari, insomma era una micro olimpiade che fu disputata in tempo di guerra, cosa assolutamente anomala, nel 1941. Furono assegnate le medaglie, furono fatte le gare, furono fatte le premiazioni con tanto di fanfara e allo Stadio della Neve di Cortina, che allora era stato creato, e poi nel 1946 fu cancellato dalla Federazione Internazionale che lo aveva avallato, perché lo si è considerato il Mondiale delle Nazioni dell'Asse. Trovo che la decisione sia stata assolutamente corretta nell'ottica dell'ambito dell'etica sportiva. È una storia particolare, io ho voluto raccontarla avendo poca, diciamo, attenzione agli aspetti politici che la vicenda potrebbe avere, perché ritengo che i veri protagonisti di un evento sportivo sono gli atleti, e io di quelli racconto le loro storie, le loro imprese, le loro truffe, perché ci fu anche una famosissima truffa. E spero che possa essere interessante, che possa in qualche modo divertire e completare una documentazione, perché di fatto non esisteva prima un libro che trattasse esclusivamente di quell'evento.
Il libro di Max Vergani si chiama Cortina 41, il Mondiale Fantasma, ed è edito da Edizioni in Contropiede, ed è un ottimo mezzo per rafforzare il pensiero di base di questo podcast. Lo sport è inserito al 100% nel mondo che gli ruota attorno. Ora, per il prossimo approfondimento, ho provato ad allargare la questione, passando dallo specifico dello sci a tutto il rapporto con la montagna e quindi lo sport. Sentite.
I founded POW in 2007 so that we, the outdoor community, could come together around climate action. We see changes in the mountains and the outdoor environment every day. And this year we proved that politics are a viable path to drive change around climate policy in this country.
In questo mondo, per combattere le battaglie in attesa che tutti se ne rendano conto, soprattutto tra chi comanda, abbiamo bisogno di realtà che portano avanti idee e principi. Dopo aver parlato di sci, mi sono imbattuto in Protect Our Winter, un'associazione che cerca di promuovere un nuovo modo di vivere lo sport in montagna, cambiando i paradigmi di questo rapporto in nome di una relazione più sana, sostenibile, ma anche concreta nel cercare di risolvere i problemi. La voce che vi ho fatto sentire prima è del suo fondatore, lo snowboarder Jeremy Jones. Io ho contattato la costola italiana di Protect Our Winter e così ho trovato Stefano Bergamaschi, docente di geografia, laureato presso l'Università di Friburgo in Svizzera in Climate Change e Sustainability, con specializzazioni in geomorfologia alpina. È anche membro appunto del comitato scientifico di PAO Italia. Lui per prima cosa ci spiega cosa fanno e chi sono e poi ci propone delle soluzioni. Ascoltate.
Come Protect Our Winter siamo un'associazione senza scopo di lucro, apolitica, che però sposa, diciamo, il colore verde. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare gli amanti, gli appassionati degli sport outdoor a proteggere i luoghi che amano e a svolgere in maniera sostenibile le proprie attività. Protect Our Winters nasce nel 2007 negli Stati Uniti da Jeremy Jones, un famosissimo snowboarder professionista che al termine della propria carriera si è reso conto in qualche modo di come le località in cui lui praticava la propria professione che fossero cambiate come segno tangibile del cambiamento climatico, decidendo quindi di creare un primo chapter negli Stati Uniti, coinvolgendo appunto persone nel settore in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica. In seguito si sono creati altri chapter in altre nazioni e oggi tutti gli stati alpini possiedono appunto un Protect Our Winters. Noi siamo in Italia, siamo gli ultimi nati da un distaccamento da Protect Our Winters Austria. La sede ufficiale della nostra associazione è in provincia di Bolzano e i pochi fondi che ci permettono di portare avanti, diciamo, le nostre battaglie, le nostre campagne, derivano proprio da una regione a statuto autonomo.
Mi sembra che siano concetti, come dire, assolutamente condivisibili, che però hanno bisogno forse ancora di qualche passaggio culturale per essere del tutto appresi. È così? E come pensate di far comprendere a tutti quanti l'importanza di questa cosa, che quanto riguarda il cambiamento climatico non c'è un'alternativa, insomma, è questa la realtà.
Protect Our Winters Italia si basa su tre pilastri fondamentali: lo sviluppo regionale, la mobilità verde e lo slow tourism. Andando più nel concreto, con sviluppo regionale, quindi progetti locali, uno di cui andiamo particolarmente fieri è POW Factory, ovvero ci recchiamo nelle scuole con alcuni nostri atleti e alcuni nostri membri della Science Alliance per discutere coi ragazzi, sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico. In seguito, come mobilità green, portiamo avanti delle campagne che cercano di, come può dire, sensibilizzare le persone a raggiungere quando possibile le località sciistiche in maniera sostenibile. E slow tourism, un tipo di turismo che si distacca dal turismo di massa in dei circuiti regionali con un approccio sostenibile e delicato.
Applicandolo allo sport, nel concreto come si può tradurre, come può cambiare il modo di fare sport in montagna tenendo presenti questi principi?
Ci sono tantissime valide alternative, diciamo le racchette di neve o lo pelli di foca, diciamo il backcountry ski è una tra queste validissima. Chiaramente questo deve essere svolto in totale sicurezza, consultando sempre il bollettino valanghe e affidandosi a professionisti del caso, quindi guide alpine o maestri di sci. Quindi ecco, devo pensare che se devo portare la mia famiglia una giornata in determinate località dove le piste da sci sono belle, mangiare magari anche in un rifugio, questo evidentemente non tutti possono permetterselo per ogni weekend durante il periodo invernale. Però ecco, penso che ci sono delle valide alternative. Innanzitutto, come dico, allontanarsi dalle piste, allontanarsi magari da queste mega strutture che col cambiamento climatico in atto lasciano anche il tempo che trovano, soprattutto con degli investimenti secondo noi inconcepibili, e quindi chiaramente in totale sicurezza, con la preparazione giusta e facendosi accompagnare nel caso da dei professionisti, diciamo in qualche modo si risparmia, ma si viene ripagati totalmente anche di più dalle emozioni che solamente determinate esperienze possono farti vivere lontano dalla massa.
Ecco, mi sembra però di comprendere che, visto che sono due varianti dello sci dove non ci si può improvvisare, in generale in montagna non ci si può improvvisare, soprattutto poi in questi contesti, forse c'è la necessità di ripensare un po' il modo, diciamo, amatoriale con cui approcciarsi alla montagna, perché usare le pelli, usare le racchette da neve è un qualcosa dove non è semplicissimo improvvisarsi, quindi al netto della situazione che abbiamo descritto, è necessario un po' reinventarsi?
Ma decisamente. Protect Our Winters Italia sposa a pieno dei circuiti turistici non prettamente tradizionali, quindi andando proprio a lavorare su quel sottile equilibrio tra conservazione e valorizzazione. Noi diciamo stringiamo dei patti, delle alleanze con delle istituzioni che mirano a conservare il paesaggio, però dall'altra parte siamo ben consapevoli di come sia necessario valorizzarlo per far vivere a tutte quelle persone che, in seguito alla pandemia, con le vite stressanti che abbiamo sempre più, cercano, diciamo, delle fughe in totale sicurezza nel background migliore che c'è, ovvero le nostre montagne, perché no, in inverno con la neve.
E c'è inevitabilmente però un passaggio culturale da fare, bisogna entrare un po' nell'ottica che forse vivere la montagna come l'abbiamo sempre fatto non è più possibile, insomma ci sono necessarie delle modifiche.
Decisamente, anche soprattutto per quanto riguarda queste grandi infrastrutture, queste cattedrali nel deserto, queste opere mastodontiche, soprattutto costruite a medio-basse quote, che non hanno più, a nostro parere, diritto di esistere.
Quindi insomma un concetto in generale di evitare di costruire per portare nuovi turisti, ma fare una sorta di selezione degli stessi.
Esatto, esatto. Per le Olimpiadi di Cortina, infatti, come PAO ci stiamo proprio posizionando con tutta la nostra forza per cercare di, diciamo, sensibilizzare le persone a avere una posizione critica rispetto a questi grandi investimenti che vengono fatti per un evento Torino 2006 insegna, che dopo lascia un po' in futuro il tempo che trova. È difficile ridargli una destinazione d'uso a tantissime strutture di quegli sport che, diciamo, vengono, come dire, seguiti soprattutto solamente durante le 2 o 3 settimane dei giochi olimpici.
Stefano, per chiudere, sul vostro sito esiste la possibilità di collaborare con voi. Se qualcuno che ci sta ascoltando volesse farlo, come può farlo?
Ma innanzitutto è il benvenuto. Ci sono, diciamo, due modi. Si può, con una tassa di iscrizione di 15 euro, diventare un socio PAO, e dopo, a seconda delle motivazioni della persona, può entrare all'interno di alcuni nostri sottogruppi. Solitamente funziona così: si vede proprio la motivazione che spinge la persona a entrare, probabilmente vuole solamente fare una donazione di questi 15 euro, oppure vuole una persona molto più operativa, molto più pratica, che ha anche a disposizione del tempo e vuole proprio entrare a collaborare, quindi poi la si invita nelle riunioni online che facciamo e in seguito poi gli si può dare in mano anche un progetto oppure qualcosa che porta proprio lui stesso. Altrimenti benvenga anche delle persone che vogliono magari collaborare con noi nella redazione di alcuni articoli dei blog, piuttosto che portare dei loro vissuti oppure renderci partecipi in alcuni loro progetti.
Per chi volesse, quindi, il sito di riferimento è protectourwinter.it. Vi lascio con una notizia bonus. Il Galles sta pensando di cambiare il suo nome internazionale nello sport. Vorrebbe essere chiamato Camry, ovvero il nome gallese del Galles. Il possibile cambio di nome è stato presentato come un modo per promuovere all'estero l'identità gallese. Chi meglio dello sport per farlo? Avete ascoltato Line, dentro lo sport, il primo podcast di approfondimento sportivo, curato dal sottoscritto Matteo Serra con la collaborazione di Voice e registrato e mixato da Jack Leg Studio. Potete seguirlo su tutte le piattaforme streaming. Per commentare la puntata o scrivere dei suggerimenti e consigli potete seguire la pagina Instagram Line Podcast o scrivere all'indirizzo mail linepodcast@gmail.com. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.